אנחנו קוראים בכתבי בעל הסולם, בעמוד 810, את הקדמת פי חכם. המאמר נמצא גם בקבלה למתחיל, בעמוד 271. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. הקדמת פי חכם, מתוך ספר...
קבלה פדיסטודנטי, פג'ן 486,
טור א',
דל קבלה פדיסטודנטי. Introduzione del libro dalla bocca del saggio, pagina 486, alla fine della pagina, quando io vidi che loro avevano trovato le radici, praticamente in ognuno che si occupava della saggezza in quel periodo, arrivò le sue orecchie, così sentì, lui mi forza anche alla regina davanti a me nella casa. L'intero Zohar aveva già mormorato un po' la negazione dei peccatori nelle loro anime, dicendo che non ci sono segreti interni nella Torah, come è scritto nella Parasha Vayera. Come i nostri saggi dicono che, scusate, è parte sbagliata. Che cosa voleva dirci? Noi una volta eravamo un gruppo, un grande gruppo, veramente un grande gruppo, alcuni milioni di persone, tutti nel conseguimento spirituale, quelli che hanno lasciato l'Egitto. Siamo arrivati alla rivelazione divina, ciò che è chiamato questo stato del Monte Sinai, e siamo arrivati a un testo che si chiama Mochin de Chaya, cioè il nostro vaso spirituale a livello Mochin de Chaya. Successivamente non potevamo più sostenerlo, perché il desiderio di ricevere costantemente cresce e cresce. Allora siamo caduti nell'esilio, l'esilio di Babilonia, i giorni di regina Esther. Passo la parola a Diego.
בית המקדש הראשון, אבל לעומתו זה היה גלות, אבל זה היה יותר גדול מגאולת מצרים. וחזרנו ובנינו בית המקדש השני, שזה מוחין דנשמה, כבר מדרגה פחות, כמו שכתוב שלא היו שם כמה מתופעות, מגילויים, הורים ותומים וכו', מה שהיה חסר לעומת בית המקדש הראשון. ועוד דברים, הרבה סימנים כאלו של ההשגה.
Siamo tornati e abbiamo creato il primo e il secondo tempio, che si chiama Mochin de Shabbat, che è un rango inferiore, dove c'è scritto che non sono lì, che quanti fenomeni, rivelazioni, eccetera, eccetera, che mancava rispetto al primo tempio. Segnali per l'acquisizione spirituale dell'altezza, però dopo tutto non c'era, era un bambino piccolo, che era scritto in tutta la terra di Israele, che non sapeva che cos'era l'influenza e il ricevimento. Così stavamo nell'altezza spirituale, in un avvicinamento spirituale, dentro un avvicinamento spirituale. Noi possiamo vedere il mondo in questa forma. È la forza che agisce, che domina, e come noi tutti siamo connessi. È il corpo che domina sopra di noi, e noi ci identifichiamo con l'anima, con la forza spirituale. E il corpo dove si trova non importa, tutto il tempo tutti rimaniamo in alto di questa vita corporale. E così esistevamo fino alla distruzione del Tempio. E allora per la prima volta
non בחורבן בית המקדש השני נפלנו מגובה רוחני, מהכרה, מהרגשה הרוחנית.
Che il giorno in cui formò il suo gruppo dei babilonesi, Abramo, e la chiamò Israele, Israel, da quel giorno eravamo sconnessi dalla spiritualità e siamo caduti con la distruzione del secondo tempio, dall'altezza spirituale, dalle conoscenze delle sensazioni spirituali, alla connessione a questo che siamo ora. È che non possiamo descrivere cosa significa vivere in due mondi, è che tu vedi l'eternità, i tuoi conti, la tua forma di vedere in realtà tutto è diverso, perché com'è possibile immaginare questo, incluso come il racconto di un bambino piccolo, come può capire un bambino piccolo quello che fa un adulto, è così lo stesso in questo mondo, però qui è impossibile. Nello stesso tempo in cui noi cadiamo dalla disconnessione, e questo si chiama, e questo è quello che è la nostra l'ultima cosa, la peggiore di tutti. Tutte le cadute erano un po' meno. Babilonia erano esili, e qua l'esilio è totale. E l'esclusione dagli altri babilonesi, e allora hanno coperto tutta la terra, e noi con loro che noi ci troviamo, ma nella strada che siamo con le 10 tribù, e nel primo tempio l'abbiamo perso, ne abbiamo persi dalle 12 tribù di Israele. Ma cosa vuol dire che tutto questo abbiamo proibito? C'è stato proibito di descrivere la realtà di come siamo ora e ora viviamo, c'è stato proibito di uscire dalla Torah, di dire della Torah che sono racconti che ci costringono in un confine di questo mondo, e questa radice è così, e questo è così, e questo è sufficiente, e ci è proibito di farlo così. Questo ci dice Baal HaSulam, che tu con questo ti egualizzi con qualcuno che non ha niente in mano. È come rifiutare quello che si trova qui, questo mezzo, che è l'esilio della salvazione. E allora quello che tu leggi nella Torah, leggi racconti che è realmente terribile trattare questa cosa così. Che lì c'è una famiglia, un processo, un racconto, una leggenda degli amici, dei parenti, di Abramo, di Isaac, di Jacob, di Giacobbe, di Mose, che era un povero come il guerriero con tutti. Ma è necessario per noi capire di che cosa parla la Torah, perché ci sono, di che regole parla la Torah. Non come regola di come prendere una vacca o di come portarla nel prato o così via, ma qui ci sono cose che si trovano dentro, in mezzo di voi, dove devo correggere me. Tutta la Torah parla a me, rispetto al cuore dell'uomo, che lui deve correggere la propria tendenza al male, e che la Torah è il godimento, è della Torah quello che lo farà, e di questo parla la Torah. Cioè, se noi facciamo di tutta la Torah, che è tutto questo programma della creazione di tutti i mondi, di tutti i cinque mondi, con tutto quello che il Creatore ha creato, come questo si realizza in una connessione che copre tutte le parti, e come tutte queste parti che si comunicano tra loro, e furono con più connessioni strettamente comunicate, dualità e garanzia mutua per somigliarsi in questo desiderio grande, per somigliare sempre più al Creatore, che sia la forza di influenza. Per questo realmente esistiamo, è per questo che ci dice qua, in questo episodio, che teniamo proibito abbandonare questo mezzo per la nostra correzione, perché così terminiamo. Noi siamo animali di questo mondo che non ha nessuna connessione con la divinità, non abbiamo nessuna connessione con la correzione, né con il programma della creazione, né nulla. È per questo che dobbiamo lasciarla e prendere la sorgenza della Kabbalah. E con la Torah è sufficiente quello con cui lavoriamo, e con questo ti trasformi in un animale, in un rango vivo, in un rango vivo. Sì, domande. Voglio tornare a quello che sta scritto qui, qui dal ramo delle sue pene, sembra che lei sta accusando della situazione in cui si trova. Pensi che Bala Sulam è un rango che magari si sarebbe comportato in un altro modo, ma tutto questo non lo sai, che si trova in un'altezza lì in Batihum, e tu stai dando una spiegazione a tutte le anime della vita, della Ri, del Zoare, e subito gridi a questi piccoli. Che cosa volete da lui? Tu hai ragione, io accetto, solo che c'è un piccolo problema. Baal Sulam arrivò a quell'altezza e lui fece la sua parte, sì, e anche quello che ha fatto per se stesso, sì, è quello che ci ha lasciato a noi. Però la domanda è questa: quando lui tratta di alcune persone e gli grida a loro e parla prima di tutto dei saggi di Gerusalemme, e lui voleva arrivare da Polonia a Gerusalemme per incontrare i saggi cabalisti veri, grandi, e voleva connettersi con loro, e tutto stavano, voleva fare uno studio insieme a loro e rimanere. E quando arrivò da loro li trovò che studiavano qui, studiavano là, cose diverse, metodi, che studiavano quello che c'era scritto, solamente discutono di quello che si trova nei libri, studiano oralmente quello che c'è scritto nei libri e degli scritti della Ri anche, no? Incluso. Quale che non sono magari che non scritti degli Ari, magari studiano gli scritti di Ramalo o degli cabalisti anteriori, e incluso anche degli scritti degli Ari, bene. Però studiano solamente per sapere un'altra discussione, com'è questo, com'è quest'altro, affilano questo dentro lo studio del libro. Ah sì, facevano così. È così che continuavano questo stesso metodo, e questo. E si arrabbiò, si innervosì, perché sono persone, realmente, in realtà, si trovano comunicati con la saggezza della Kabbalah, però il tratto verso questo è totalmente contrario, è incorretta, è la droga della morte, non è della vita, perché non deve tirare fuori qui la luce che riforma. Loro dicevano, no, non è necessario, noi studiamo, noi non stiamo correggendo a noi. Noi, come Dio, abbiamo detto prima che la differenza con la saggezza della Kabbalah e la religione è che la religione tu non hai bisogno di correggerti. Se tu realizzi atti con tua bocca, con le tue mani, usi tradizioni, tutti riconosciamo queste cose. Lo vediamo queste cose, come queste persone fanno, sì. E allora questo, dicono che questo è sufficiente. Non hanno corretto il cuore, il desiderio, cioè questa è la differenza, e certamente questo si trova con loro in guerra, e per questo gridano, si sentono male, queste persone si trovano intorno a due origini, e invece di togliere la luce che riforma, l'uomo sente che è cattivo, però dice noi stiamo molto bene, no, noi facciamo la materialità, tutto quello di cui c'è bisogno, più di questo non è necessario, dicono. Questa è la differenza, questa è la differenza essenziale. Ora tu dirai, come può essere che gli gridi, come può essere che si arrabbi, sino che tutti dall'alto proviene, per dire una cosa, la correzione. È certo che tutto viene dall'alto, e questo di quello si incontrano nel cattivo stato, loro si trovano in uno stato tale che è corretto che questo proviene dall'alto, questo che loro non reagiscono correttamente, e questo è l'equivoco. E se tu dici che no, tu allora cancelli questa cosa dell'uomo e ognuno rimane veramente quello di cui ha voglia. E se tu hai voglia di lui, dice, cosa vuoi da me? Se tu vai nell'esercito, io c'ho una carta del dottore che dice che io sono stupido, c'è scritto qui, basta, non ho bisogno di altro, sì. Noi dobbiamo realizzare qualcosa, e allora, come non stare in un'accusazione speciale di queste persone che hanno il potere, che hanno una possessione, che hanno la Torah in mano tutti i giorni e trattano con la saggezza della Kabbalah, da dove proviene la luce, della forma e così via, però la lavorano in una forma incorretta. Non, c'è scritto nel libro, non traggono da lì la forza di correzione. Io lo vedo ancora oggi, molte persone, in realtà è una moda studiare la saggezza della Kabbalah, e ci sono molti posti, incluso, che studiano anche nella sinagoga. Io sono contento, però se mi domandi a me, io domando di nuovo, perché trattate questa cosa? Per correggere voi stessi? O semplicemente perché, sì, è curiosità, o una moda moderna, o qualcosa che magari passerà col tempo. Che succede? Che mostrare anche loro, ce l'abbiamo, anche noi ce l'abbiamo, per dire anche noi ce l'abbiamo. Se non è per la correzione, è proibito lavorare con la Torah, con la Kabbalah, che si crea la tendenza al male, e solamente puoi trattare con la Torah, con la correzione. Se non è per la correzione dell'anima, non si deve trattare. È proibito lavorare senza la correzione del tuo cuore rispetto al Creatore. E per questo che, se lui si arrabbiò, Bala Sulam, dentro di quella libera scelta, in quella libera scelta che viene data all'uomo, che viene stato dato all'uomo, loro non la realizzano, anche se è vicina di loro, è vicina a loro, è tutto. E c'è una gran pena, perché lui sa che tra 15 anni, magari anche meno, tra 15 anni ma magari anche meno, comincerà l'olocausto, l'olocausto della seconda guerra mondiale. E questo è stato scritto nello Zohar anche, e in tutti gli scritti dei saggi cabalisti. Tutto questo libertinaggio proviene da Israele. E noi non portiamo la correzione nel mondo, e neanche le nazioni del mondo. È per questo che viene al mondo questo, e questo si vede, quello che è arrivato, quello che è successo al popolo di Israele. Naturalmente che tiene una gran pena Bala Sulam a misura di questo. E io posso mostrarti gli scritti dei saggi cabalisti che scrissero negli anni 30, con terrore di quello che sarebbe successo 10 anni dopo in Europa. Terrore. Che loro videro il sangue, gli incendi, e gridarono. Bal Sulam, quando arrivò qui a Israele da Varsavia, volle portare con lui 300 famiglie. E vollero venire con lui, perché lui era un giudice. Ebbero inviti per rimanere qui in Israele, costruirsi case, però i rabbini li proibirono, perché dicono va a venire il Messia, dicendo tanto verrà il Messia e li salverà. venne il Messia però non li ha salvati. Quando lui arrivò e vide come questo continuava in Gerusalemme, questo gli provocò un grande dolore, e questa continuazione, questa reazione succede in tutto il mondo. Speriamo che ascoltiamo qualcosa. Stiamo seguendo la lettura che diranno gli autori dello Zohar. A vedere che alcuni della parola dello Zohar, della stessa saggezza, della verità, e dicono rispetto a questi stessi segreti della Torah che non esiste conoscenza né percezione alcuna rivelata in questo mondo, se no veramente parliamo così e così, e loro sono arrivati a arrivare alla Santa Divinità dentro al Palazzo del Re, ai di loro, e hanno causato un danno alle loro anime e gli altri salvi, che la Sacra Torah si lamenta davanti al Creatore: i tuoi figli mi hanno convertito in un canto di taverne. E anche loro danno alla Torah l'apparizione di canto, solo parole terribili che mostrano il disprezzo e la ira, e gli altri desideri saranno ricompensati dicendo che lo fanno in buona fede, e questo dice rispetto a loro: e tanto com'è questa gente si avvicina e con la loro bocca e con le loro labbra mi onorano, ma senza dubbio hanno portato il loro cuore lontano da me, e questa è la causa della rovina del tempio del diavolo, e danzano espressamente nel tempo finale dei segreti della Torah. Arrivò il cielo del Signore degli eserciti, arrivò come il fuoco che gli spegnerà le mie ossa, e così sveglierà la mia vestitura fino al punto che scoprono che esiste la saggezza in Israele. E questo è sì è stato della cosa principale che mi ha notato e che mi ha notato, e questa è la spiegazione. In forma generale, dice Baal HaSulam, tutti i problemi che sono nell'articolo e la situazione stessa, questo che c'è scritto per le generazioni dell'ultima restrizione delle nostre generazioni, perché questi stati si incontrano nelle masse in una linea uguale e non c'è nessun obbligo, e mai sentiranno una carenza, e questi che vogliono il lavoro come precetti degli studiosi non hanno, ne vogliono niente dentro al loro lavoro, e è un saggio di insegnare Binah e comprensione, cose divine, sono tutte cose che io già so nel mio cuore. Voglio stare vicino alla mente dei miei amici, e parliamo di tutto questo nell'introduzione al libro dello Zohar. Queste sono le prime persone che rendono la Torah secca, cioè qualcosa per la mente, perché solamente si concentra nelle cose pratiche della Torah e non vogliono studiare della saggezza della Kabbalah e conoscere i segreti della Torah. E questo è povertà, è distruzione, è morti, è distruzione nel mondo, questo stato dello Zohar. Bene, è sufficiente per la tua domanda? Se l'uomo sente e vede, veramente vede, come noi, che siamo i padroni del mezzo per correggere il mondo, per correggere noi stessi, e con questo così il mondo intero, e prevenire tutto il male che si trova in qualsiasi posto, in tutto il mondo, fino alla perfezione totale, realmente. Allora, com'è possibile stare zitti? Com'è possibile a un uomo così stare zitto? Certamente che no, certamente che no. E dentro di questo tu prendi le cose che lui scrive, il Baal HaSulam, tu sai contro di lui, chi è che c'era contro di lui, però che fare? Oggi ascolti, ascoltano lo stesso poco vent'anni e vent'anni dopo, la stessa cosa. E noi siamo i padroni del metodo e noi dobbiamo fare il lavoro, correggere a noi stessi innanzitutto e portare questo metodo a tutto il mondo. Questo significa fare qualcosa per i gentili, questo è per te, per me, questo dipende da me, da te. E particolarmente che ci troviamo nel principio dei giorni del Messia, più del principio, il tempo del Messia cominciò con l'Ari circa 500 anni fa. Ari è il Sir Ben Yosef, e la correzione dovrà essere nel Meshich Ben David. E tra Sod e Masud, in questi spazi di tempo, che si scoprirà la qualità di influenza nel nostro mondo. E noi dovremmo provocare questo. Meshich Ben Yosef scopre dall'alto. Ari ci dimostra che lui terminò, che l'esilio del destino di una forma pratica, dovremo scoprire la forza dell'influenza, la forza del creatore del mondo, in modo che noi ci possiamo elevarci, in modo che noi possiamo elevarci a questa stessa altezza, al suo stesso livello. Domanda: rispetto a questo, in cui siamo 500 anni, sta scritto, che si trova nel libro Berbien, Abraham ben Mordechai, un cabalista, dice che quello che non tratterà della saggezza della Kabbalah ci sarà un tempo misurato fino a che terminerà nel 1490, e da lì in avanti si chiamerà l'ultima generazione. Ed è possibile utilizzare il libro dello Zohar dell'anno 1540, è un precetto che lavori in masse grandi e piccole, che solamente grazie a questo ci sarà un futuro, verrà nel futuro il re di Messia e niente più, supposto che non abbiamo la possibilità di vedere nel lavoro. Non so in quanti anni ritardati siamo, e siamo ora nel male nel mondo, è perché noi ci sentiamo male. La nazione del mondo realmente domandano come, con ragione, perché si sentono male. Però noi, siccome noi possiamo domandare, siccome abbiamo il mezzo, e noi dobbiamo correggere, siamo noi che dobbiamo correggere. Sì. Un spettatore di Israele domanda: come si può studiare Kabbalah e non correggersi? Come fa l'uomo nella strada, nel cammino per correggersi? Sono libri, dice il Rav. È possibile studiare da qualsiasi libro? Noi abbiamo studiato questo in quattro lingue della Torah. Tutta la Torah parla della rivelazione divina, di niente altro, non di cose di questo mondo, non di cose che dobbiamo fare in questo mondo. Tutta la Torah sono nomi sacri, che parla tutte di qualità di influenza, nomi sacri, nomi sacri e qualità di influenza. Se tu vedessi nell'uomo, che cos'è un nome sacro? Noi abbiamo studiato che cos'è questo. È il desiderio di ricevere il nostro, che è formato di 5 cappe, di 5 strati. Aleph, Bet, Asher, Keter, Okma, Binah, Ezerampin e Malkut. Oh, Korsa, Asher, Ekstrem, Yod, Vav, che è tutta roba in ebraico, non so, cavaglia esistenza, cioè questo è il numero, questo è il nome generale del creatore. Avaya, ho i 4 aspetti con radice, o 5 sefirot, è la stessa cosa. Tutti questi nomi, fino a quando io li ordino, il mio desiderio di ricevere arriva solamente questi. tutto l'arviut che io ho nel desiderio di ricevere, e siccome io lo ordino perché sia verso l'influenza, e allora sarà il nome del Creatore su di te. E questo, certo che questo no. D'accordo a quello che io ho corretto nella mia persona, che mi sentì il rango, che mi sono sentito in qualche rango divino, allora io dico che io mi sono corretto fino al nome, fino all'esistenza stessa di questo nome, esiste. E mi ho corretto me stesso al nome di Shaddai, allora esiste. Ma ci sono nomi diversi, che significa? Perché la mia correzione e i miei Kelim, questi si chiamano Shem Hashem, il nome del Creatore. Il Creatore non ha nome. Io gli do nomi in accordo alla mia conoscenza, fino a lui, io non lo conosco. È dentro che io mi correggo in tale forma e lui si trova in me, o io mi trovo nello stato di lui. D'accordo a questo io intendo e conosco a lui. Questo si chiama che noi ci incontriamo in fusione con la luce, e la luce riempie il mio aviut e gli dà al mio aviut, alla mia separazione, la distanza, la possibilità di influire, e questo si chiama Shem Hashem, che è il nome del Creatore. In tal forma noi scopriamo che è il Creatore, in tal forma noi saliamo questi gradini spirituali. A questo, per questo ci ha dato questo mezzo che si chiama Torah. Ora, la correzione viene fatta per mezzo di una forza speciale che si chiama luce circondante. Tu vuoi chiamare Moshe, non importa come si chiama, questa forza dovrà svegliare e che correggere per l'influenza, e questa forza viene dai libri dove i saggi hanno scritto questa cosa, hanno scritto in questi libri tutto quello del mondo spirituale. Se io prendo questi libri e io vedo in loro materialità o storia della Torah come processo storico, allora io studio questo, Aronne, una psicologia, anche una morale, e allora questa non è la Torah, come ci spiegano. Molti pensano che la nostra Torah è una Torah della morale. No, non è corretto. O che io studi la Torah, che ho anche, devo anche captarla in questo mondo con le sue regole perché io le applichi qui. In materialità è finita anche, anche questo è corretto, dove si trovano quello che riformano. O che io prendo i libri di Kabbalah, di che cosa parlo? La lingua del Talmud o la lingua del Mikra. Voglio solamente discutere quanti parzufim, quanto sefirot ci sono. Io attivo la mia mente, la mia memoria, non che io traggo il mio cuore, il mio desiderio perché si purifichi. E allora anche i libri della Kabbalah io li studio in una forma incorretta. È la stessa cosa come se vedo i cinque pentateuchi e come storia, e so come comporta, e questo mi fa comportare bene con la mia famiglia, come il Talmud, come devo comportarmi con il mio vicino per un litigio o così via, o liti tra vicini. E allora nel mio libro della Kabbalah io apprendo quello che succede con gli angeli nel cielo, un angelo così, un angelo così, è la stessa cosa. E allora questo è il problema, che noi non trattiamo nella Torah per conoscere noi stessi. Qui è tutta la differenza. Qui è tutta la differenza, è che tu la utilizzi per guadagnare, per sentirti bene in questo mondo e nel prossimo, o che tu studi perché venga la forza e che ti corregga. Questo è tutto. Che tu sia diretto verso lì o che tu sia diretto verso di te, per il cambio di te stesso, per l'utilizzazione di te stesso. Questa è la differenza dentro di te, dentro la Torah dei padroni della casa e la Torah è del contrario, che è la Torah stessa, che è sempre aperta rispetto agli egoisti. E allora fra un poco termineremo. Questo appare anche in TAS, in una lettera in cui si obbliga, si responsabilizza a responsabilizzare quello che studia nel nome della correzione, che dice in nessun modo per sapere che è in classe, che nella classe magari non si ricorda di nulla, però sono lì per attrarre la luce che circonda. E magari dice quello che conosce più foglie, ha imparato più foglie, è più intelligente. No, non è così. Ecco, domanda per favore. E dovete vedere che ogni proposito, in ogni meta che è completamente semplice, stiamo leggendo dal libro. Finiamo questo, In ogni proposito, in ogni meta che è completamente semplice, tutto il genio e la intelligenza e le tante questioni che si formano durante la preparazione, fino a che la meta sia stanca. Per esempio, quando uno desidera sedersi a casa, non ha bisogno di ingegno e conoscenza, alla manodopera. Al finale della meta non è che altro che una semplice cosa, vivere, questo è il significato delle parole, c'è una bellezza dell'uomo, di morare nella casa. Questo è un pensiero semplice, senza filosofia né ingegno alcuno, solo una mera e semplice volontà, quello di stare in casa, per esempio, di sedersi in casa, nella propria casa. Tutte queste significati e conoscenze sono nella maggior parte errori che devono cadere davanti alla verità, e se la verità è così semplice, carente di ingegno alcuno, esiste un segreto in questo, essendo principalmente la parete di ferro che ci separa dal nostro padre nel cielo. Ci sono cose che sono occulte, debito alla sua grande altezza e profondità, e ci sono cose che sono poi nascoste, dovute alla sua estrema sottigliezza. Per esempio, le mosche nell'aria hanno bisogno di occhi fini perché vengono individuate. C'è la sua luce, è una luce così semplice, e per questo motivo la mente umana che non riesce a percepire quando qualcosa è troppo piccolo, semplicemente non può percepirlo come piccole cose, che per vederle abbiamo bisogno di strumenti particolari, per percepire le cose più piccole, per percepire le cose molto piccole, come per esempio altezza e larghezza. Senza dubbio sono cose molto utili, ma sono cose come se non esistessero in assoluto, che non possono avvicinarsi alla minima parte delle stesse cose. E ci dice che è difficile, dopo tutto, capire, e anche per questi che si trovano nello studio corretto, anche per loro che non studiano in nulla, tutti ci troviamo in un problema, nell'esilio, e nessuno qui sa qualcosa a proposito, bensì che dentro nei propri usi e costumi c'è l'occultazione che ci copre e copre il mondo superiore di noi. Ed è per questo che noi dovremo pensare ognuno fino a quanto è capace, sarà capace di illuminare, che se noi altri potremo pubblicare il principale, qual è il lavoro di quello che deve portarci la correzione, che deve portarci questa diffusione, per chi è questa cosa, eccetera, eccetera. Con questo abbiamo la speranza che cambiamo altre cose rapidamente e con facilità. E se no, allora, come i saggi ci dicono, che Dio voglia, che le cose vengano non con la sofferenza ma con la Torah. Domande? Come pensi che siamo tornati indietro? Quello che è successo è stato il desiderio del creatore. C'è la domanda. La malattia dei bambini, sapete, ci sono malattie che tutti i bambini devono fare, e solamente con questo il corpo si rinforza. La conoscenza, idee, per esempio, che tutte le malattie sono con rispetto alla correzione del corpo. E allora sono in speciale, qui abbiamo le malattie dei bambini, è un'epoca corta in cui l'uomo cresce e dovrà passare una quantità di malattie. Sì. E per mezzo di questo lui si fa più connesso al mondo, alla natura, è più adatto per agire correttamente, compra se stesso rinforzi. La stessa cosa tra i principianti e studenti, ce ne si trovano alcuni che domandano, che ascoltano. Non c'è altra forza del mondo che è forza del creatore. Bon, terminiamo con questo, lasciami tranquillo, non mi dica, non dimmi, non c'è altro che lui. Insieme a questo c'è scritto che se non io chi allora? Ma questa frase io non so come regolarmi con essa. Si deve studiare su ogni, non riceverlo come qualcosa di totale assoluto, bensì ci sono due forze nel mondo, certamente, che il creatore, il primo, io sono il primo e io sono l'ultimo, e questo è chiaro. Però dove entra l'uomo qui con la sua relazione, con la sua comprensione come figlio, come schiavo, come partecipante, come socio nel creatore? C'è scritto: non siete come bambini, ma siete come schiavi, siete come figli, voi sarete figli del creatore. Ci sono cambiamenti nel mondo, che non dite che tutto proviene dall'alto e che fossimo come animali qui. No, quello che ci resta è: ah, tutto proviene dall'alto. No, non è corretto. Quello che è successo per mezzo di questo, in questi ultimi 700 anni, in cui siamo ritardati con il lavoro, non è perché tu dici: ah, tutto proviene dall'alto. Questo, da questo è stato fatto dal cielo, di certo, ma questo indica che non abbiamo fatto correzioni per il momento. E allora la nostra mente non può captare questa cosa. Solamente una cosa io vedo: noi non abbiamo fatto correzioni. No, questo è successo per mezzo del creatore, per mezzo di lui, e questo non ha fatto correzioni. Tu non hai fatto correzioni, però tutto viene a te perché tu non hai fatto correzioni. Non è semplice. Prendete la vostra lettera nella quale si spiega l'attualità della supervisione, non c'è niente al di fuori di lui, e d'altra parte se io dico: se non io chi se no? E davanti a di dietro il creatore ci rinchiude, e da una parte io devo poi partecipare, devo vedere che tutti i miei movimenti sono in rispetto a lui, al creatore, che lui sia benedetto, che non con rinforzo a quello che succede in me, e io non posso correggere me stesso se no con la sua forza. E se io mi corrigessi, e se io facessi questo verso di me, allora mi troverei nel mondo spirituale. Sapete qual è la differenza? La differenza non è nel mio stato, la differenza si trova in che io invece devo adattarmi al creatore. Dopo tutto invece mi trovo attardato rispetto alla sua influenza e all'adattazione a lui, sento mancanza di adattazione come sofferenza. Cioè dovrei che avanzare a un rango invece che stare in un rango, in un rango 1 devo salire al rango 2. Però per mezzo della forza della sofferenza. È tutto. Se questi ultimi 500 anni sentissi rispetto a quello che non è oscurità bensì luce, diciamo, io sono un bambino e sono nel primo anno basico, devo andare alla seconda elementare ma non ne sono capace, allora vogliono esigere da me, d'accordo, al secondo elementare la mia vita si fa un po' più nera, un po' più scura. Nel primo anno ero moscio, però ora sono molto imbarazzato. Questa differenza 1 e 8 sono sofferenze che esigono da me realmente da tutti i posti, io ricevo colpi. E questo significa stare bloccato per 500 anni. Se non l'avessi fatto, io in questo momento sarei stato bene, sarei stato re. La correzione è in noi, noi dobbiamo adattarci a questa, perché noi non ce l'incarniamo e torniamo a questa meta, siamo sicuri, però in una buona strada o per una cattiva strada, di questo parliamo dopo tutto. E non è il problema del tempo, è il problema della sofferenza, che noi potremmo entrare in questi stati e Dio non voglia che ci vogliano obbligare al 100%, non abbiamo altra possibilità, siamo al 100% nel desiderio di ricevere. Allora arriva questo cabalista e grida: amici, che fate voi? Dopo l'angolo vi aspetta l'olocausto, cosa volete? Bala Sulam ci dice che nella ultima generazione ci sarà la quarta guerra mondiale. Ci stanno aspettando guerre mondiali, e tutte sono guerre atomiche. Sono cose molto pericolose, specialmente se noi ci troviamo nel centro, questo di certo. Come ci scrivono il finale del Sinodo, noi siamo all'origine, siamo il motivo. È per questo che scrisse l'introduzione alla finale, la prima introduzione nel primo libro che ha scritto, che non lo terminò solo l'introduzione e cominciava già nella prossima tappa del libro di 10 Sefirot, perché vide che qui non risulta di una forma completa, gli ha dato un tipo di comprensione, un tipo di direzione, impulso, e imparò che di qua può fare un'industria, un lavoro, un'opera, come il Talmud di Sefirot. Sì, per favore. E grida Bala Sulam, io sentiamo che noi non gridiamo, perché? Perché lui grida perché sa, perché vede. La madre vede quello che succede col bambino e allora la mamma grida. Il bambino magari disobbedisce, sta giocando e continua a giocare, non si accorge del pericolo. Ha magari un po' di febbre, magari non capisce il motivo, non sa che cosa può essere, non sa che può essere un'infezione ai polmoni, una polmonite. La madre lo sa, il bambino no. E allora, d'accordo al suo stato, fino a quando sente lei le dispiace per il bambino, lo stesso cosa dice Bala Sulam quando ci vede, e grida realmente, però noi, cosa dice? Che fa tanto problema? Ma no, ma che dice? È come quello che stava cadendo dal decimo piano e qualcuno gli domandò come stai, io dice per il momento sto bene. E allora noi dobbiamo gridare. E come griderai? Domanderai al tuo vicino non siamo nella strada corretta. Noi solamente dobbiamo ricevere queste cose come molto serie e in capire più parlare di questo, non trattenere questo, perché questo ci sveglia la correzione. La correzione solamente essa il rimedio per il nostro stato attuale, e non solamente dello stato attuale, bensì è il medio fuori di questa, anche di questo stato, di questa generazione, che sia il mezzo per arrivare alla pienitudine. Tutta la Kabbalah e la Torah viene per farti del bene, e qui utilizzare questo, che c'è un mezzo, e prima di tutto in questo mondo ci saranno stati molto difficili, e ancora di più capirai che realmente tu dovrai fare correzioni. È finito, tu ti trovi in una nuova era che si chiama i giorni del Messia. C'è una forza che si trova di fronte a te, che si chiama Shia, che ti attrae, e del tuo desiderio di ricevere un'influenza, utilizzalo, e si trova al tuo servizio. Questo è. Questo è. Il resto è in mano tua. E con questo dobbiamo terminare. Che fare? Vi invito tutti voi al giorno lunedì a Tel Aviv, e ancora parleremo ancora un po' di questo. E ora, per il momento, prima di tutto di terminare, leggiamo qualche avviso. Tutti a Tel Aviv domenico, ci troveremo il 30 di novembre, una conferenza del Rav, e ci sarà cultura, musica, tutto rispetto a una cosa sola: amore tra noi. Ora apriamo un piccolo clip rispetto all'evento. Tutti insieme a Tel Aviv scopriamo l'amore tra noi il 30 di novembre alle 18 ora israeliana. Il telefono vedete, potete vedere tutto sul nostro sito israeliano. È il 29 novembre alle 6:45 avremo una riunione degli amici speciali per il nostro incontro tutti insieme, e parteciperanno partecipanti del gruppo di tutto il nostro paese. Sarà trasmesso per via CAV, il gruppo virtuale CAV.tv, e a tutti vi auguriamo buona giornata e buonanotte. Ciao, grazie a tutti.
נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון, ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה.